Ciao, ti presento Jack.
Sono le 14 in punto, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, questo mercoledì 28 di maggio, in cui la radio si è trasferita in gran parte, in buona parte a Melegnano, ma Jack, cioè noi, io, presidiamo come al solito qui la sede di Via Ollearo. Non sono solissimo oggi, avete sentito Facco in diretta prima di me, ci sarà l'Elisa Gracci da qui dopo di me, poi alle 16.30 si torna a Melegnano. Intanto però benvenuti e benvenuti, io sono Matteo Villacci, questo è il magazine musicale di Radio Popolare, come al solito un'ora di musica musica e musica sostanzialmente. Noi siamo magazine, quindi vi portiamo notizie, approfondimenti, voci, interviste. Oggi ovviamente andremo ad ascoltarci, apriremo con i Casino Royale, artisti della settimana, quindi torneremo all'interno di Fumo, il loro nuovo disco. Poi parleremo della festa di Radio Popolare che si sta avvicinando. Sono un po' di notizie che arrivano, poi vedrete, ne parleremo. Parleremo con... con Gianluca Ruggeri in merito ai concerti Emissioni Zero. C'è una nuova notizia che riguarda Elisa e non proprio Emissioni Zero, diciamo, però ne parleremo. 331-6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it invece la mail se volete così partecipare attivamente alla puntata di oggi. Per il resto direi che siamo pronti per partire. Come detto, lo facciamo tornando al nuovo disco firmato Casino Royale, artisti della settimana qui su Radio Popolare. Il disco si chiama Fumo, il brano con cui apriamo oggi si chiama Odio e Oro, insieme ad Alda.
We'll be right back.
Odio e Oro insieme ad Alda i Casino Royale, di cui insomma Odio e Oro è parte del nuovo disco. L'ho incastrata in maniera incredibile questa frase, però penso alla fine abbia avuto senso. Il disco del Casino Royale è Fumo e ogni giorno stiamo andando ad esplorarlo un brano alla volta, disco bellissimo che in realtà andrebbe ascoltato un brano dopo l'altro e chi ha avuto modo di farlo lo sa bene, perché di fatto non c'è soluzione di continuità tra le varie tracce, è un discone. Noi intanto ci spostiamo e avremo un consiglio per Damon Albarn, datti pace. Ne abbiamo già parlato di lui quest'anno, lo facciamo in realtà praticamente in tutte le stagioni di Jack. Lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato perché a marzo, quindi neanche tanto tempo fa, era fine marzo, il 27 marzo, ha debuttato a Parigi, al Teatro du Lido, con The Magic Flute Part 2, una sorta di sequel del flauto magico di Mozart sul libretto di Goethe da cui lui ha preso ispirazione e ha portato in scena. Una cosa e un'altra, nuovo annuncio, cioè non è che sia passato tutto questo tempo, e il nuovo annuncio riguarda i Gorillaz, che tornano con un disco nuovo, tornano entro il 2025, quindi non dovremo aspettare granché entro la fine di questo anno solare. Tra l'altro Gorillaz, il cui ultimo disco Cracker Island non è che sia uscito 100 anni fa, è uscito un paio di anni fa, pensate, quest'uomo non si ferma davvero mai. E tra l'altro di questo nuovo disco pare ci sarà a breve anche una presentazione live, perché sono stati annunciati anche 4 concerti a Londra alla Copper Box Arena, 4 concerti dei Blur, uno nel quale eseguiranno per intero Gorillaz, un altro Demon Days, un altro Plastic Beach, e nel quarto misterioso live non si sa, probabilmente c'è Profumo di inedito, e stiamo parlando del 3 settembre. Le date sono queste: 29 agosto Gorillaz, 30 agosto Damon Days, 2 settembre Plastic Beach e 3 settembre Mystery Show. E probabilmente è lì che arriverà il carico grosso, quello di novità. Noi intanto facciamo un passo indietro, torniamo a Cracker Island nella sua versione deluxe e ci andiamo ad ascoltare un brano che vede Gorillaz insieme a Tame Impala e Booty Brown. Il brano è New Gold.
Partner X wrestler, he dates Francesca. Partner X wrestler, yo. Partner X-Rest, yo. a Tesla, partner, express the heat days for Cheska, partner, express yo.
Tamarro glielo dà Dom Dolla, questa la firma sul remix di New Gold, che come detto vede i Gorillaz insieme ai Tame Impala e Booty Brown. Quando sono le 14:14 minuti li abbiamo ascoltati i Gorillaz, perché come detto è arrivato l'annuncio del disco in arrivo. Si punta a settembre secondo me come data, disco nuovo che probabilmente verrà presentato dal vivo nelle suddette quattro date appena annunciate, nell'ultima delle quattro date appena annunciate. Per quanto riguarda i concerti invece, a proposito di annunci, è stato annunciato il ritorno in Italia di Goran Bregovic, nuove date estive insieme come sempre alla Wedding and Funeral Band dopo il successo delle date invernali. Dopodiché mi pare quest'anno, no, che è stato anche sul palco di Sanremo ad accompagnare Olly nella versione del Pescatore di De André. Ecco, torna in Italia con un sacco di date. In realtà si parte il 24 luglio da Cernobbio a Villa Erba, e poi Bra, Trevignano Romano, Verona, Este, Cinzano Denza, Ancona, Mascarrara, Stella Nevea, in alta quota, Rifugio Celso Gilberti, pensate che figata, e poi il 4 agosto ad Otranto. Molto bene, per cui le occasioni per andare a vederselo d'estate sono tantissime. Intanto noi, dall'ultimo lavoro ufficiale 2024, diciamo, che è PS, questa è Dreams. Oh.
faccio di sé.
Gordon Breckenridge con Dreams, 14 e 18 minuti, questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, e veniamo invece, abbiamo parlato un po' di live in arrivo, veniamo alle nuove uscite, ne abbiamo parlato venerdì, torniamo a parlarne, è un progetto particolare, ideato da gente a cui siamo vicina e che ci piace molto anche da un punto di vista artistico, il progetto è Truppi. Cioè Truppi, ma col TH iniziale. È un progetto che unisce Giovanni Truppi, che dalle nostre parti è praticamente di casa, con una parte dei True Collective, il collettivo napoletano che negli ultimi anni si sta facendo sentire in maniera molto molto importante. Sonorità che si uniscono e generano qualcosa di molto interessante e che tra l'altro a breve, il 13 giugno per la precisione, arriverà in formato disco, cosa che come sempre si può già presalvare tutte queste cose qua, ma arriveremo a parlarne con calma, tutto sommato al 13 giugno mancano giusto due settimane. Intanto è arrivato il primo singolo, anche per iniziare a buttare un orecchio, a farsi un'idea di cosa possa uscire da questo tipo di collaborazione, una collaborazione nata, raccontano, in maniera istintiva e genuina, una collaborazione che per adesso ha visto uscire il titolo Buia Notte.
Se lato lascio la china un poco moro, se ferma non sa ci si arriva. Ti sposto da già fuori sino a quella narora, pestiero ci stanno a dormire.
C'è il treno delle sette, domani te ne vai da me. Buia notte, mi tiro le coperte, con te che te le tiri a te. Buia notte, nessuno se ne fotte, se c'era prima e poi non c'è. Buia notte, ti guardo a ciglia strette, domani te ne vai da me.
Io sangue mi vestu di fama, noi non mi scontata, ma sta bene, ci accompagna, sem ci hanno fermato prima che trasivano, sti cose strane in capo, che non ci fanno giù tornare.
E non farò più notte, che hanno passato scuro, senza sapere ci scudavamo stessi, ma ci pensa, prova forse di andarsi, a speranza che ci manco quest'anno.
I nostri sangui si uniscono dentro le pance delle zanzare.
I nostri voi si raccontano e chi
buia notte, c'è il treno delle sette, domani te ne vai da me. Buia notte, mi tiro le coperte, tutte che te le tiri a te. Buia notte, nessuno se ne fotte, se c'era prima e poi non c'è. Buia notte, ti guardo a ciglia strette, domani te ne vai da me.
Se la te lasci la chi non va con
Truppi, ovvero Giovanni Truppi, Specchio Paura, e appunto, come detto, quella rappresentanza True Collected che arriva dalla Campania. È un periodo abbastanza fulgido da quelle parti da un punto di vista artistico, evidentemente anche sportivo, ma questo è tutto un altro discorso. Poi se c'è una cosa che è venuta fuori dall'abbonaggio è che qui a Radio Popolare parliamo troppo di calcio, quindi cambiamo subito argomento e torniamo a parlare delle polemiche che si sono innescate tra Bruce Springsteen e Donald Trump. Ma guarda un po', ne abbiamo già parlato un paio di volte, anche perché poi pian piano si vanno schierando anche i vari artisti, tendenzialmente tutti da una parte, quella giusta. E recentemente è successo l'ultimo in ordine di tempo, è Tom Morello, quindi Rage Against the Machine. Non avevamo dubbi, lasciatemelo dire, in merito. Tom Morello, che peraltro aveva anche collaborato con Bruce Springsteen e che durante il suo concerto da solista al Festival Boston Calling di domenica scorsa, oltre ad essersi esibito davanti a un enorme striscione Fuck Trump, ha dichiarato sostanzialmente che Trump se la prende con Bruce perché è geloso. Ha dichiarato Bruce se la prende con Trump perché Bruce per tutta la sua vita si è occupato di verità, giustizia, democrazia e uguaglianza, e Trump ce l'ha con lui perché Bruce attira un pubblico più numeroso. Dopodiché ha dichiarato che quello spettacolo probabilmente sarebbe stato l'ultimo grande evento prima che ci mettano tutti in prigione. Verrebbe da dire così, ma ultimamente, a furia di vabbè dai non esageriamo, che poi si sono tramutati in una strana distopica realtà, vabbè dai non esageriamo, diamoci un po' cauti. Bomb Track, Rage Against the Machine. Bravo Tom Morello, bravissimo. We'll be right back. Sempre bello passare Rage Against the Machine, sempre bello passare Bomb Track, ci si sente bene, eh? Ci si sente un po' come se fosse merito nostro se esistono ste perle, invece no, noi non facciamo che condividere. Siamo arrivati alla fine della prima mezz'ora di Jack di questo pomeriggio, qualcosa come 30 secondi di pubblicità e poi torniamo, state lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
No, 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 non è il momento di questo, è il momento di questo.
Down there the floodlights stood ancient and dug out the sand. Dropped by the county in January, my heart grew ticking. Stood a shadow from where I was drilling. Same old moors who were slaughtered by Cosby's willing. Where he lured them to a feast so wicked. 1578, New Year was just Texas, when work was thin. People flooding into town.
Hop the gate, the stars were out. Running laps of photograms.
Father Brown's, il brano, Kim Kavanagh, l'artista irlandese che in questo momento sta lavorando a Londra, ha iniziato tirando fuori il suo primo EP nel 2020, siamo in attesa dell'uscita del suo primo disco ufficiale che arriverà il 6 di giugno e intanto questo è l'ultimo singolo che lo ha anticipato, appunto, Father Brown's. 14:36 minuti, seconda mezz'ora di Jack di questo mercoledì 28 di maggio. Come vi anticipavo all'inizio, quando più o meno si spulciava all'interno dell'indice di questa puntata per vedere di cosa avremmo parlato, andiamo a parlare, torniamo in realtà a parlare di concerti a impatto ambientale. Lo facciamo perché Elisa ha annunciato nella conferenza stampa del suo prossimo concerto in programma il 18 giugno a San Siro di aver lavorato in merito per ridurlo l'impatto ambientale. In Italia i casi non sono tantissimi, ne abbiamo parlato tanto per quanto riguarda l'Inghilterra, ci sono stati i Coldplay prima di tutti e poi ovviamente Massive Attack che sono un po' i punti di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità e il tentativo di rendere i concerti e i festival sostenibili, ma ci sono stati anche gli esempi di Billie Eilish. Per capire se effettivamente questa operazione può avere senso, se non c'è odore di greenwashing e se anche ci fosse comunque la riduzione dell'impatto può avere un valore, abbiamo preso in prestito dal Giusto Clima il nostro Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buongiorno Matteo, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici della radio.
Allora, intanto, cosa a livello pratico, cosa succederà nella data di San Siro di Elisa?
Allora, devo dire che Elisa ha presentato il progetto, secondo me, in una cornice perfettamente corretta, cioè un tentativo di andare verso una riduzione delle emissioni. Da questo punto di vista il tentativo è di lavorare almeno su tre fronti principali, che sono quelli che portano ai maggiori impatti quando si organizza un evento di questo tipo. Uno è quello dei trasporti, cioè come si arriva al luogo dove c'è appunto l'evento. Il secondo è che cosa si consuma durante l'evento stesso, quindi diciamo tutta la parte di produzione dei rifiuti. E poi il terzo è con che energia si riesce ad alimentare il palco, le luci e tutto quello che serve per fare un evento del genere. Il tentativo appunto è quello di lavorare su tutti e tre questi fronti in un contesto come quello italiano che soprattutto per grandi eventi diciamo non favorisce tantissimo questo tipo di approcci.
Anche perché i precedenti sono pochi, le è stato chiesto ed è stato confermato da chi insomma organizza che comunque per questo, per chi organizza, rappresenta un costo in più. È anche stato detto che però se questo approccio fosse condiviso il costo in più scenderebbe.
Questo di sicuro, ma aggiungo una cosa, banalmente per i trasporti in Italia non abbiamo stadi che abbiano parcheggi bici in maniera significativa, cosa che in diverse città europee avviene oramai in maniera assolutamente serena, spessissimo quelle strutture sono inserite totalmente nel contesto urbano, vicinissime a stazioni importanti del trasporto pubblico, spesso stazioni ferroviarie, questo fa sì che praticamente sia molto più semplice andare allo stadio o al palazzetto appunto con i mezzi pubblici che non con l'automobile. In Italia purtroppo questa cosa capita pochissimo, per pochissime occasioni, e in particolare per quanto riguarda la bicicletta, che in una città come Milano, almeno per chi viene da Milano ovviamente, sarebbe il mezzo ideale di spostarsi, non c'è un'infrastruttura in grado di accoglierle. Ma quando mi è capitato di andare a San Siro in bicicletta, abbiamo dovuto sempre inventarci un po' il posto dove legare la bici. Quindi il tema è proprio tutto il contesto che sta attorno che non favorisce. Faccio un altro esempio banale: per tutta le normative che dovrebbero garantire la sicurezza delle persone, che sono soprattutto state modificate dopo la tragedia che c'è stata a Torino qualche anno fa in piazza, per eventi di questo tipo è praticamente impossibile portarsi dentro borracce o altri strumenti che possiamo usare ed essere riempiti di acqua, e anche qua sarebbe banale, no? Dare questo tipo di possibilità e lasciare dentro il luogo dell'evento dei pezzi d'acqua a disposizione di chi ne volesse utilizzare. E alla fine quello che succede, come sai bene, è che ci sono questi enormi bancali di bottigliette di acqua nella plastica, che ovviamente alla fine del concerto diventano rifiuto. Quindi paradossalmente in Italia si è lavorato molto meglio su eventi magari di più piccole dimensioni, singoli eventi o festival. Io in mente, per esempio, che Radio Sherwood a Padova, quando organizza il suo festival annuale, fa molta attenzione a questo tipo di cose, ma anche eventi molto più piccoli che cominciano a proporre, per esempio, i bicchieri in plastica riutilizzabili, magari anche con una cauzione, quindi sì, magari lasci 50 centesimi in più che ti vengono restituiti quando tu a tua volta restituisci il bicchiere, o cose di questo tipo che ovviamente contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale.
Abbiamo parlato quindi dello spreco sul luogo, lo hai detto, quello che si consuma certo, poi insomma, no, crea rifiuti, bicchieri. Abbiamo parlato del trasporto. C'è un ultimo punto che mi piacerebbe toccare, lo unisco anche a un'ultima domanda che è diversa, però così riusciamo a chiudere. Il terzo punto è quello del biocarburante al posto del diesel, che tante volte alimentano proprio i gruppi elettrogeni e tutto quello che serve per un palco del genere. Quanto questo effettivamente ha un'influenza sul risultato finale? E poi, ultima domanda, un po' personale, una presa di posizione, tra virgolette, del genere può essere un precedente importante, o rischia di essere un qualcosa che attira l'attenzione su Elisa di per sé e non sull'operazione?
Allora, a me è sembrato che lei si sia mossa in totale onestà, provando a fare un lavoro con studenti qualificati, e quindi credo che abbia fatto una cosa molto interessante. Ho molti più dubbi, per esempio, su alcune operazioni che ha fatto Giovanotti negli ultimi anni, giusto per farci volere bene da tutti.
Sì, esatto.
Nello specifico, appunto, alimentare un palco evidentemente richiede una quantità di energia elettrica tale per cui evidentemente non ci sono linee sufficienti a trasferire, quindi si ricorre ai generatori che appunto tendenzialmente di solito sono a gasolio, e in questo caso vengono alimentati a biocarburante. È chiaro che sarebbe molto meglio poter arrivare con energia elettrica prodotta da rinnovabili direttamente dalla rete, quindi potenziando la rete in modo tale da poterli usare. Quindi qua non so se ci sono valutazioni anche economiche rispetto a questo tipo di utilizzo. È un discorso abbastanza complicato, e non voglio assolutamente accusare Elisa di non averci pensato. Sarebbe appunto necessario sapere tutto il lavoro che è stato fatto dietro. E chiaramente il biocarburante è uno di quegli elementi che si porta dietro sempre diverse criticità ambientali, che non sono tanto legate solo alle emissioni climalteranti, ma all'impatto generale. In questo caso è il biocarburante che dovrebbe essere prodotto da olio alimentare usato, per capirci gli avanzi dei fritti o di questo tipo di cose. Però una ricerca che era uscita qualche tempo fa dimostrava che a livello globale c'era così tanto biocarburante proveniente da oli alimentari da superare la produzione di oli alimentari. Quindi evidentemente nel contesto generale c'è qualcosa che non funziona, di nuovo non per accusare Elisa che ha fatto il meglio che poteva, ma c'è sicuramente una criticità. Per chiudere, sì, io credo che assolutamente sia importante che ci si provi e si impara facendo, e ogni volta che si fa qualcosa si scopre che magari qualcosa che si pensava più facile non lo è, e ci si inventa qualcosa di nuovo, Ma ripeto, un dato fondamentale dovrebbe venire poi da anche alcune decisioni del decisore pubblico su localizzazione e su come si gestiscono questi eventi. Questo aiuterebbe tantissimo.
Assolutamente. Bellissima comunque la chiosa, si impara facendo. Iniziamo a muoverci e poi di volta in volta, di verifica in verifica, vedremo dove si può ancora migliorare. Io ti ringrazio.
Quante cose che ho sbagliato nella vita da cui ho imparato.
Esatto, esatto. Mica si diventa Gianluca Ruggeri così al primo tentativo. Grazie davvero Gianluca, un grandissimo
grazie
abbraccio. Ciao, ciao.
A presto, ciao ciao.
Questo è il momento. Elisa, Labyrinth. Qualcosa come 29 anni fa. Labyrinth, Elisa, 14:49 minuti, vi avevo anticipato che saremmo arrivati a parlare di un evento che si terrà durante la festa di Radio Popolare, ormai manca poco perché non è il weekend che arriva, ma è quello dopo, quello del referendum, per cui dovrebbe essere anche facile ricordarvelo, quello del 6, 7 e 8 giugno. È un evento a cui noi di Jack teniamo tantissimo, noi di Radio Popolare teniamo tantissimo e io sono contento di ospitare Nicolo Vecchia. Ciao Nicolo, ben ritrovato.
Ciao, ciao, ciao.
E ti ringrazio per lo sbatto che ti sei fatto per questo...
Per venire qua, sì.
Per questo, esatto, dalla scrivania è lunga.
8 secondi netti.
Esatto.
Un giorno la capirete, anche voi.
È ancora presto. Però oggi mi sono messo anche nello studio 3 per renderti più difficile il percorso.
Poi c'era Ambrosio che
ha fatto da ostacolo,
pontificava in riunione, quindi ho dovuto saltare il suo corpo e i suoi ragionamenti.
Esatto. Allora, parliamo di un evento che è dedicato alla memoria di Paolo Benvenu, a cui vogliamo ancora tantissimo bene.
Molto.
Esatto, e avendoci proprio lasciato alla fine dell'anno scorso, in quel 31 dicembre 2024, che purtroppo ricordiamo anche per questo, abbiamo deciso di dedicargli un omaggio insieme a tante persone che lo hanno conosciuto e che con lui hanno lavorato. Di cosa si tratta e come funzionerà?
Ma intanto ho guardato prima quando era uscita Labyrinth di Elisa, visto che appunto sono entrato in studio improvvisamente mi sono sentito giovane, e nel 1997, quando usciva quella canzone, usciva anche il disco probabilmente più conosciuto degli Scisma, cioè la band di Paolo Benvegnoro, Rosemary Plexiglass. Una delle canzoni che trovavamo in quel disco e che troveremo nella scaletta del concerto che andrà sul palco venerdì sera, quindi iniziate a segnarvi che venerdì, anche sabato, domenica, però venerdì sera avete un impegno. Allora, l'idea di fare un concerto di tributo a Paolo Benvenu è un'idea che avrei voluto non avere mai, perché evidentemente non ce ne sarebbe stato il bisogno. Invece è una cosa a cui abbiamo iniziato a pensare da subito praticamente, quindi dall'inizio di questo 2025 abbiamo iniziato a ragionarci soprattutto con i Benvenu. Come forse insomma sapranno i nostri ascoltatori, da molti anni la band che accompagna Paolo Benvenu, anche con ogni tanto qualche piccolo cambiamento di formazione, però ha sempre assunto il nome di I Paolo Benvenu o semplicemente I Benvenu, per segnalare, anche per sottolineare un sodalizio umano, artistico, che andava appunto oltre il semplicemente essere dei musicisti di una vera e propria band, che evidentemente è orfana del proprio cantautore, del proprio frontman, ma che, come forse gli ascoltatori avranno visto, hanno iniziato a suonare dal vivo con appunto a volte degli ospiti, a volte cantando loro stessi le canzoni di Paolo. L'avete visti ad esempio magari al primo maggio di Roma, a Piazza San Giovanni, con loro, con Luca Roccia Baldini, che è poi diciamo il band leader in questo momento dei Benvenu. Abbiamo iniziato a ragionare su come costruire questa serata e alla fine abbiamo raccolto davvero molte adesioni: Cristina Donà, Iperturbazione, Dente, che sono tutte persone che hanno suonato in più di un'occasione con Paolo Benvenu, ma anche ragazze più giovani come Marta Del Grandi o Any Other, Adele Altro, e poi ancora invece dei vecchi amici di Benvenu come Alessandro Fiori, come Cesare Malfatti, come Marco Parente, Cesare Malfatti che sarà sul palco con Chiara Castello, degli strumentisti che non canteranno come faranno gli altri, ma suoneranno insieme ai Benvenu, come Rodrigo D'Erasmo al violino, Enrico Gabrielli allo strumento che vuole, tanto basta che ne prende uno, esatto, lo sa suonare. Ci sarà anche Francesco Di Bella, che arriva da Napoli, che ha altrettanto suonato con Benvenu e interpretato dei suoi brani. Andrea Franchi, che è un ex Benvenu e che ritorna invece nella sua veste di cantautore solista a riprendere diciamo il proprio posto su quel palco e in quella band. Insomma, sarà un concerto che probabilmente a un certo punto o in alcuni passaggi sarà anche commovente, ma che non vogliamo essere triste, lacrimoso. Sarà una serata di musica, di festa, di gioia in qualche modo, nel ricordare Paolo e nel ricordare anche una certa sua etica artistica e umana, che in una canzone come Pescatori di Perle si raccontava molto bene, ma anche in Canzoni Brutte nel suo ultimo disco. E il suo ultimo disco rappresenta per me davvero un punto di riferimento per quello che è stato, anche che poteva essere ancora, Paolo Benvenu, però credo che ci abbia dato talmente tanto che non abbiamo che non possiamo nemmeno essere tristi, ma possiamo soltanto stringerci quelle canzoni, tenerle strette e continuare a imparare da quello che ci ha insegnato con i suoi testi e con le sue melodie.
E allora non bisogna mancare. Grazie davvero, Niccolò.
Grazie a te.
Mi sono sempre domandato come fare per spaccare il lunario, oppormi mi è necessario alla catena produttiva, industriale, distruttiva.
sono concentrato seriamente ed ho ascoltato la radio e in un tripudio di odio, pazienti in fila per il mare, hanno canzoni da cantare.
Camion sorpassano camion, intorno a cori da stadium,
ogni bellezza ha la sua perversione.
Guardami mamma, stai in mondo visione,
fidelizzare la storia,
tanto non c'è più memoria.
Alzati che ci sto un sacco da odiare,
per fare musica che fa cac...
Ad esempio, ho scoperto che l'unica cosa che so fare è...
scrivere canzoni brutte, scrivere canzoni brutte, che possa piacere a tutti e tutte. Scrivere canzoni, scrivere canzoni.
Vorrei poter stabilire con certezza la domanda e l'offerta,
prendermi quello che resta. Tra bieca semplificazione, volontà di seduzione,
così mi sono procurato delle frasi che non c'entrano niente,
ma piacciono tanto alla gente. Ci si può identificare, scaricare e poi comprare.
Sono nato a Milano, mentre Milano è sempre Milano, e tu,
tutto il cielo del mondo, la capitale come Gaetano è blu.
Sono nato in acquario, tengo un diario, sono sedentario, e tu
usi l'abecedario, sei visionario, pure il contrario. Scrivere canzoni brutte, tutte le parole giuste, fare in
canzoni brutte, Paolo Benvenu, dal disco Inutile parlare d'amore. Come detto, Paolo Benvenu al centro dell'iniziativa che lo ricorderà proprio venerdì, di cui abbiamo appena parlato con Niccolò Vecchia. Sono le 14:58 minuti, è arrivato il momento di farci da parte. Adesso arriva Elisa Graci. Ciao Elisa Graci, è qua già di fianco a me.
Oggi sì,
oggi condividiamo
eccezionalmente nello stesso studio.
Incredibile, perché nonostante la radio sia vuota, perché sono tutte meravigliose, noi riusciamo a compattarci.
Esatto, comunque siamo nello stesso studio.
Esatto. Va bene, quindi siamo arrivati in fondo, il podcast lo trovate sul sito e sull'app, la playlist su Spotify e su Instagram, cercate Matteo Villacci e trovate tutto. Jack torna domani a partire dalle 14, buon pomeriggio a tutti, ciao!